Salve a tutti, siamo Cinzia e Giorgia di Go No Kill Mouth e oggi la redazione è in trasferta, non siamo nei nostri studi di Radio Yum perché siamo venuti a placcare i Lags, ovvero il gruppo post-hardcore romano che stasera ha un concerto.
Si esibirà il rock and roll, oggi è venerdì 3 maggio e che ha diciamo rilasciato il nuovo album il 29 marzo, quindi partiamo a chiedervi qualcosa di voi e vi chiediamo innanzitutto quali sono diciamo le band, partiamo dal passato, che vi hanno influenzato, che vi hanno un po' avvicinato anche all'hardcore e quindi al post-hardcore.
Ma di base abbiamo tutti dei gusti completamente diversi, quindi abbiamo cominciato a suonare insieme per vie traverse, tramite amicizie in comuni, e quindi ognuno potrebbe dire band completamente opposte. C'è chi parte da Bob Dylan passando per i NoFX, chi invece come mi direbbe At The Drive-In, Rival Schools, Refused, oppure Gianluca qui presente potrebbe dire addirittura Radiohead e oltre. Quindi ognuno ha delle influenze molto distanti l'una dall'altra.
Ma il vostro post hardcore relaziona a temi e giri che magari sono rivoluziona temi e giri che magari potevano essere considerati invece canonici nell'hardcore classico,
oppure canonici nei generi diversi di rock che avete citato?
Esatto.
Ma sicuramente il post hardcore a cui ci rifacciamo noi è un post hardcore che viene da un hardcore sui generis, cioè diciamo che ci siamo fatti molto influenzare dal periodo degli anni 90 di Washington DC, quindi Fugazi e tutto quello che ne conseguiva, Rites of Spring e viceversa. Quindi per noi il post-hardcore, la concezione post-hardcore è molto legata a quel mondo. Oggi si dice post-hardcore sono band che vanno più vicine al metalcore, una serie di altre sfumature anche più pop in certi sensi. Invece noi proprio veniamo da un genere, almeno c'è influenza, un genere molto più vecchio nel tempo che aveva già all'interno di sé mille sottogeneri, dalla reggae passando fino al punk, fino al rock classico.
Ok. Poi allora, parlando del vostro album più recente, Sun, per cui ci complimentiamo perché l'abbiamo entrambi ascoltato e ci è piaciuto molto.
Grazie.
Volevamo chiedervi, in generale, i testi, trattandosi di un post-hardcore, quanto si rifanno alla vostra tradizione personale e quanto invece riprendono magari dei temi che sono tipici del genere?
Guarda, questo disco in particolare parla molto più di cavoli nostri che di temi sociali, come poteva essere per il primo disco. Probabilmente perché l'abbiamo cominciato a scrivere, per così dire, da quando è uscito il primo disco, cioè il primo pezzo di Sun, Knives and Wounds, è uscito, che è praticamente quasi una coda di Pilot, è venuto fuori mentre provavamo per i concerti del tour del primo disco. E da quel momento a quando poi l'abbiamo registrato sono passati 2 anni e mezzo, 3, in cui nelle nostre vite sono successe un casino di cose, belle, brutte, bellissime, bruttissime, ne sono tante. Da un punto di vista personale, lavorativo, io sono diventato padre, c'è chi ha avuto cambiamenti nella propria vita molto 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 importanti, e quindi ci siamo lasciati un po' guidare da quello che c'avevamo dentro più che da quello che vedevamo fuori.
Quindi invece è un album molto personale,
è un album sì, in cui raccontiamo a modo nostro un po' delle nostre vite, che poi alla fine, non essendo marziani ma essendo persone normalissime, inevitabilmente vai a raccontare pure le vite mediamente strani, però immaginiamo di non raccontare e stare molto distanti da quelle delle vite di chi
c'è comunque chi cerca di separare vita privata da vita, non dico pubblica, comunque nel vostro caso sì, vita anche pubblica, quindi tu dici noi mettiamo quello che è nostro in musica, però magari c'è chi ti direbbe no, in realtà io voglio fare due cose diverse, quindi come mai questa...
Ma questa dicotomia non lo so, è un po' di maniera, nel senso poi dirlo è un conto, farlo secondo me è almeno per come siamo fatti noi è difficile. Non ci riuscirebbe bene, probabilmente ci suonerebbe finto. Quindi poi sarà che ci viene di farlo così e non ci siamo fatti troppe domande.
Beh, giustamente l'arte non si fa domande.
Sì, prossima domanda è all'interno della composizione dei vostri testi e brani, la batteria quanto è effettivamente?
La batteria è fondamentale, anche perché noi partiamo sempre da un giro di chitarra, e la seconda cosa che infiliamo all'interno di un pezzo, prima ancora del basso e della seconda chitarra, è il giro di batteria. Cioè la batteria tipo è proprio la base. Forse sarà anche il fatto che questa band nasce dall'unione mia con Andrew, che è il nostro batterista, che purtroppo stasera non è con noi perché è in Giappone, bello per lui, però diciamo che nascendo proprio come chitarra e batteria il progetto si sviluppa un po' così, anche in modo abbastanza naturale durante la scrittura, e poi chiaramente infiliamo tutti i pezzi. Quindi, però la batteria
è... chitarra e batteria, poi si trova l'incastro abbastanza naturalmente col basso, e poi le chitarre per tirar fuori.
C'è da dire che suonare con Andrew è divertente, perché per quanto tu possa portare un riff mediocre, un giro di chitarra talmente mediocre, riesci a fare sempre, a trovare una soluzione che ti rende quel giro stesso più particolare. E quindi è una fortuna da questo punto di vista.
Beh, poi tornando ai testi, diciamo il post-hardcore è un genere che per sua natura affonda le radici comunque nel mondo anglosassone, quindi abbiamo notato i vostri testi sono in inglese. Ci chiedevamo se c'era un motivo particolare di espressione, visto che poi l'ultima traccia è in italiano.
Infatti
il podista.
La domanda a cui mi volevo agganciare è perché se l'album è in inglese la bonus track è in italiano.
Perché in realtà
punto...
avevamo scritto la bonus track, in realtà non era una bonus track ma era una traccia del disco che doveva andare a chiudere l'album. Poi per motivi totalmente produttivi con l'etichetta inglese che abbiamo deciso di fare una versione inglese, e sempre per una questione produttiva abbiamo deciso di inserire la traccia in inglese nella tracklist e quella italiana trasformarla in bonus track.
Tenerla comunque dentro perché ci piaceva, in realtà è nata così, è nata in italiano. Poi siccome funzionava molto bene anche in inglese, alla fine abbiamo optato per tenerle tutte e due. Sulla scelta dell'inglese...
Penso sia una questione più principalmente canora, nel senso che io non sono abituato a cantare in italiano, non sono abituato a sentire la mia voce in italiano. Per me è già strano sentire il podista, quando sento il podista per me è strana. Quindi aver trovato abbastanza innaturale il passaggio tra il primo disco e il secondo dall'inglese all'italiano. Cioè, penso che ancora riesco ad esprimermi bene in inglese e voglio provare con quello, se non altro per una questione puramente melodica.
Tra l'altro, se posso farti un complimento, ascoltando l'album sembrava di ascoltare un madrelingua.
Sì, non male.
No, è vero.
Non so se mia madre sarebbe contenta di questo. O la mia lingua pure. O un madrelingua.
Poi non lo so, ma secondo me ci sono certe cose che quando le scrivi, se le scrivi, sono fatte per essere scritte in una determinata lingua. Cioè, sì, se tu traducessi il testo, magari sì, sarebbe bellissimo, magari lo devi riadattare per la musica, però non sarà mai come l'hai pensato, in che lingua sia, che sia inglese, che sia qualsiasi altra.
Ma in realtà c'è anche un'altra curiosità, cioè una cosa che penso io, parlando con un ragazzo, un cantautore inglese che si chiama Brighter, che era in tour in Italia, mi disse a suo tempo, la cosa divertente di sentire voi italiani cantare in inglese, e non si riferiva a me ma si riferiva a altri progetti che aveva sentito durante il tour, è che voi utilizzate delle parole e utilizzate delle metafore che un inglese non farebbe mai. Poi ci penso da madrelingua e dico, cazzo, però era figa quell'idea, o cazzo, era figa quella metafora che hanno usato, forse perché ci sentiamo più liberi nell'utilizzo di qualsiasi tipo di parola e quindi andiamo un po' anche a caso.
Il sentirsi più liberi ti fa sembrare anche la cosa più semplice, perché
sì, esatto,
per come siamo fatti noi stronzi con il nostro lavoro come siamo, sicuramente scrivendo in italiano ci faremmo molto di più le pulci, e per chiudere un pezzo ci metteremmo il triplo del tempo. Almeno.
Io vi faccio una domanda, volevo chiedervi, visto che ho chiesto sulla musica prima, sui vostri, volevo chiedervi se avete qualche guilty pleasure, diciamo, qualche artista che non...
Io Post Malone subito, dico tutto Post Malone, sempre.
Gianluca è un generatore di guilty pleasure.
Tutto, dalla trap, che becera, non lo so, qualche pezzo di Rihanna, qualsiasi cosa.
Vabbè, Rihanna pure io, Beyoncé, Jay-Z, sì.
Quindi in qualche modo sfatiamo il mito che i musicisti rock ascolti.
No, non siamo duri e puri del
genere.
No, non
siamo duri e puri, secondo me non ha nemmeno senso
essere
duri e puri. Soprattutto secondo me la scrittura aiuta un sacco a ascoltare anche altri generi completamente opposti al tuo. Ti aiuta un sacco, anzi, forse magari è quello che per noi è totalmente naturale, ma per tante persone che ci sentono, forse anche quella è un po' la chiave di originalità rispetto ad altre band, il fatto che poi magari ti offri una soluzione che non tutti trovano proprio perché ascolti mille altre cose.
Sì, sì, ho capito.
Un'ultima, io volevo curiosità sull'album, invece tornando un attimo indietro, volevo chiedervi, all'interno della stesura dell'album c'è quella canzone che l'avete fatta, vi piace, l'avete pubblicata e quant'altro, ma poteva venire diversamente?
Tutto l'album.
Ottimo.
Forse, per quello che ti dicevamo prima, un po' tutte. Poi a un certo punto metti un punto e... Però sì, continuamente capita con Gianluca, ne parlavamo in sala una delle ultime volte che abbiamo provato, che c'erano cose che poi abbiamo registrato risentendole e avremmo fatto diversamente.
Beh, noi abbiamo anche avuto una gestazione strana per questo album, perché abbiamo registrato le batterie e i bassi con Daniele Gennaretti, che è il fonico attualmente di Calcutta, Maneskin, Car Brave, e poi siamo passati alle chitarre e alle voci ad un altro produttore che si chiama Jesse Germanò, che suona nei John Canoe e viene dal surf punk, e quindi abbiamo mixato due parti del disco registrate da due persone diverse in un terzo momento, e questo ha sicuramente creato delle cose, dei piccoli cambiamenti che probabilmente in principio non avevamo pensato. Però il disco è venuto così e va bene così, cambieremo sempre tutto, probabilmente non saremo mai da contenti fino in fondo.
Forse da un lato anche meglio, perché vi spinge a continuare a fare.
Avete parlato della vostra esperienza col disco, quindi vorrei chiedervi riguardo alla produzione, se avete avuto, non lo so, nel panorama discografico italiano qualche difficoltà a trovare qualcuno che vi producesse anche per pilot o per...
Allora, devo essere onesto, la difficoltà è che noi la difficoltà è sempre dietro l'angolo, nel senso che noi comunque collaboriamo con delle realtà molto piccole che sono totalmente indipendenti anche dalle dinamiche di mercato, per cui è sicuramente difficile lavorare in questi contesti, perché un po' ci devi mettere tanto del tuo, poi c'è chi ti dà una mano. Con Pilot non abbiamo avuto molta difficoltà a trovare Toulouse La Track, che comunque è un'etichetta che, per quanto indipendente, ha sfornato Fastani Molle, Slow Kids, Gazebo Penguins, quindi di band ne ha tirate fuori un sacco. Non è stato difficile perché siamo stati presentati, ha ascoltato il nostro album e ci ha stampato. La difficoltà ad oggi è che comunque fai un genere che in Italia non ascolta quasi nessuno, in inglese, e quindi devi sempre fare quel tantino di più per arrivare a quelle 10 persone in più. Poi magari ci arrivi, però è molto faticoso. E è difficile anche avere sempre strutture più grandi che ti supportino, perché non essendoci mercato nessuno ci vede il guadagno, e quindi...
Si può dire, forse in termini inappropriato, ma è un po' più di nicchia qui, insomma.
Sì, sì, ma lo sapevamo, lo sappiamo, l'abbiamo sempre saputo e...
Però vi piace.
È una scelta nostra.
Esatto,
ok. Direi che se non disturbiamo ulteriormente i lag, esatto. È stato un piacere intervistarvi,
anzi,
ragazzi.
Abbiamo passato 10 minuti. Comodamente.
Vi ringraziamo, vi salutiamo. Vorremmo chiedervi una tradizione che abbiamo nel nostro programma Gonna Rock Your Mouth, ossia quello di salutare i nostri ascoltatori con il
Let's Rock, bene, una voce.
Let's Rock.
Esatto, io faccio un conto alla rovescia, poi tutti insieme, facendo anche se non ci vede mai nessuno perché siamo in radio, però dobbiamo fare il simbolo con la mano, perché sennò non rende uguale.
Ok.
Va bene? Allora, 3, 2, 1.
Let's Rock!